Per quest'ultima parte della lezione siete invitati a mettere mano al file che trovate sia in Moodle sia in Dropbox intitolato Festa-Azione, Decisioni e Giochi nelle Scienze Sociali. Ricordo che il titolo, l'argomento fondamentale del mio corso e il titolo stesso del corso riguarda la filosofia delle scienze sociali, vale a dire non siamo qua davanti a un corso di scienze sociali, ma a una riflessione sulla logica e la filosofia delle scienze sociali. Vale la pena ricordare però alcuni dati essenziali su cosa sono le scienze sociali o le scienze umane. Un tempo si chiamavano scienze dello spirito, alla fine dell'Ottocento e prima ancora ai tempi di David Hume, scienze morali. In realtà tutte queste scienze riguardano lo studio dell'uomo e mentre le altre scienze, quelle che si sono sviluppate prima nel corso della rivoluzione scientifica, tra il 500 e la fine del 600, erano le scienze naturali, le scienze fisiche. La rivoluzione scientifica moderna ha permesso alle scienze naturali di distaccarsi dalla filosofia, di costituirsi come discipline autonome. Le scienze dell'uomo arrivarono più tardi, in punta dei piedi, probabilmente la prima scienza dell'uomo che raggiunse uno status appunto scientifico di autonoma disciplina fu l'economia politica. Il nome classico è Adam Smith, siamo nel Settecento. Occorre tuttavia ricordare che le riflessioni sull'economia politica partono da Aristotele, arrivano poi a San Tommaso e alla cosiddetta scolastica, soprattutto alla seconda scolastica, con autori anche italiani, francescani che studiavano le leggi di scambio, l'economia di mercato. L'economia nel Settecento, fine del Settecento, comincia a configurarsi come una scienza. Nell'Ottocento ne arrivano altre di scienze umane, come la sociologia, la leghiamo ai nomi per esempio di Comte o di Durkheim, e la psicologia. Siamo alla fine dell'Ottocento, varie scuole di psicologia, la più famosa ovviamente è quella di Freud, ma non è l'unica. Altre scienze umane si sviluppano appunto tra 800 e 900, come l'antropologia e anche la psichiatria, che per certi aspetti è una scienza umana e per certi aspetti è una scienza medica. Ma su questo noi non ci soffermiamo. Questo corpo di scienze doveva difendersi dall'accusa di essere null'altro che una branca della filosofia riverniciata. Si ponevano problemi metodologici importanti, ne cito due. Il primo è: ma le scienze umane erano veramente scienze? Era possibile darsi una scienza dell'uomo? Perché nella scienza naturale il soggetto, lo scienziato, studia la natura e la natura è fuori di lui, è un'altra cosa e quindi il soggetto si occupa di un oggetto esterno. Sembra in linea di principio possibile farlo, ma nelle scienze umane è l'uomo che si occupa di se stesso e questo occuparsi di se stesso, queste scienze molto bizzarre in cui il soggetto e l'oggetto in un certo senso si identificano. Questo occuparsi di se stesso gli garantisce allo scienziato, all'investigatore, una posizione privilegiata o in realtà diventa piuttosto difficile, se non impossibile, fare un discorso scientifico su se stessi? Qualcuno ha detto: può l'occhio vedere l'occhio? Sì, ma l'occhio di un altro, non puoi vedere il tuo occhio. Quindi c'è proprio un problema di fondo sulla possibilità di una scienza dell'uomo. Problema sul quale si sono spaccati la testa molti studiosi, soprattutto tra 800 e 900. Basti pensare a Dilthey, a Husserl, ai neocantiani, una storia che forse molti di voi sanno. Il secondo problema è dal presupposto che in qualche modo siano possibili le scienze umane. Se sono possibili, allora il metodo delle scienze umane è identico a quelle delle scienze della natura o ha delle sue importanti peculiarità? Capite che se noi diamo la risposta numero uno, che le scienze umane hanno esattamente lo stesso metodo delle scienze naturali, allora un corso come il mio sarebbe impossibile. Non si capisce per quale motivo uno debba fare un corso di filosofia delle scienze sociali o delle scienze umane, che dir si voglia, quando ci sono già eccellenti corsi di filosofia della scienza a partire dal mio corso tenuto nel triennio. Se corsi di questo genere sono possibili in tutta Italia e in tutto il mondo, è perché si ha la sensazione che ci siano importanti peculiarità nel metodo delle scienze sociali. Cosicché vale la pena investigarle in dettaglio, avere per così dire una filosofia delle scienze speciale che si occupa delle scienze sociali. Questa è anche la mia prospettiva. Se poi qualcuno vuole andare a vedere questo dibattito tra sostenitori del monismo metodologico, per cui c'è solo un metodo delle scienze di tutti i tipi, quelle naturali e quelle umane, oppure dall'altra parte la posizione del, chiamiamolo, dualismo metodologico, secondo cui le scienze sociali, le scienze dell'uomo, hanno un'importante o alcune importanti peculiarità metodologiche, per ricostruire questo lungo dibattito tra monisti metodologici e dualisti metodologici. Un testo importante, classico, a volte un po' farraginoso, è quello di von Wright, Spiegazione e comprensione, che avrò modo di citare in dettaglio nel seguito di queste lezioni. Di quel libro consiglio i primi due capitoli, sostanzialmente le prime 50 pagine, perché poi von Wright si incasina producendo, diciamo, la sua particolare interpretazione della causalità, che non ci interessa, è la parte meno interessante per il lettore. Ma c'è una ricostruzione storica di questo dibattito. Qual è la prospettiva che il docente di questo corso, cioè io, abbraccia e che vuole in qualche modo illuminare, spiegare nel corso delle lezioni che seguiranno? Questa prospettiva si chiama individualismo metodologico. E secondo questa prospettiva, le scienze sociali hanno alcuni problemi metodologici a loro peculiari, e uno di questi è proprio il problema se i fenomeni sociali, l'ordine sociale, l'evoluzione della società e la sua struttura, tutti insomma i macro fenomeni della società e dell'economia, debbano essere studiati dalla prospettiva dell'individualismo metodologico oppure viceversa, dalla prospettiva del cosiddetto olismo metodologico. E allora, se voi andate nella slide 29 della presentazione del dispensa, trovate alcune precisazioni di carattere, diciamo, terminologico. L'origine di IM, un ennesimo acronimo, IM, ma lo userò poco, qualche volta lo userò, ma quando si scrive una slide è importante usare gli acronimi perché sono brevi, l'acronimo ha sempre una funzione stenografica. Allora, l'origine di IM è un precetto metodologico per le scienze sociali introdotto da Max Weber nel testo Economia e Società del 1922. Quando scrivi una cosa di questo genere, vedi già i fucilini dei dotti, dei colleghi, degli studiosi che ti diranno che no, qualche anno prima, qualche decennio prima, qualcuno usò un'espressione sostanzialmente identica, e poi il concetto è vecchio, risale almeno ad Adam Smith, per non parlare di Mandeville. Ne sono perfettamente consapevole, ma questo è il locus classico. viene, diciamo così, il termine diventa popolare ad opera del grande filosofo e sociologo tedesco Max Weber, quello per intenderci che si è occupato di etica protestante e sviluppo del capitalismo, lo si studia anche nei licei in storia. Va bene. Alcuni testi brevi sono qua citati a pagina, nella slide numero 29. Ho scritto qualche anno fa questa slide, non sono sicurissimo di consigliare tutto il libro della Bicchieri, ma forse il capitolo 1 ha qualche significato. In generale, chi si occupa di filosofia a tutti i livelli dovrebbe assolutamente conoscere la migliore enciclopedia del mondo, che è la Stanford Encyclopedia of Philosophy, più ricca, più aggiornata, aggiornata continuamente, i maggiori studiosi ci scrivono sopra, e non è molto utilizzata in Italia, è in inglese, e ha una caratteristica: è completamente gratuita, è in rete da una decina di anni ed è diventata uno strumento inevitabile di lavoro. Qui trovate la voce Methodological Individualism di questo Joseph Heth. Va bene, non sono testi d'esame, sono consigli bibliografici, io li do lo stesso perché parto dal presupposto che uno studente ansioso di sapere vada a leggere delle cose anche che non deve portare all'esame. Diamo qualche definizione di individualismo metodologico. Ce ne sono diverse, le leggiamo assieme, io non esprimerò una preferenza particolare per una di queste, ma vedete che tutte sono pertinenti, poi vi accorgerete nel seguito che si attagliano alle cose che facciamo. Cos'è lì? L'individualismo metodologico è una tesi sulla metodologia delle scienze sociali, secondo la quale i fenomeni sociali devono essere spiegati mostrando come essi siano il risultato di azioni individuali, che a loro volta devono essere spiegate con il riferimento agli stati intenzionali che motivano gli attori individuali. Questa definizione, che trovate a pagina 30, non vi nascondo che mi piace molto, perché ci sono tutti e due gli ingredienti dell'individualismo metodologico. Il primo, dobbiamo spiegare i fenomeni sociali, quelli che io chiamo anche i macrofenomeni, per esempio le migrazioni di massa, l'inflazione, oppure la stagnazione economica, oppure una rivoluzione. Oppure la lunga stabilità sociale di un determinato paese, penso per esempio al Giappone, oppure il buon funzionamento dell'economia di mercato in un certo paese e invece il costante sottosviluppo di un altro paese, per esempio di un paese africano come il Burundi. Perché nel Burundi stanno così male rispetto alla Corea del Sud, mentre nel 1955, per esempio, il loro reddito era assolutamente identico. Cosa è successo in Corea del Sud che ha favorito lo sviluppo economico di quel paese? E invece in Burundi cos'è accaduto? Che non solo non c'è stato questo sviluppo, ma una lunga serie di guerre civili con moltissimi morti, uccisi a colpi di macete. Dunque, questi sono macrofenomeni sociali, se volete anche fenomeni storici, e dovremmo cercare di spiegarli secondo l'individualismo metodologico, mostrando come tali fenomeni siano il risultato di azioni individuali. E qui siamo al primo elemento dell'individualismo metodologico. Il secondo è, lo vedete, che a loro volta devono essere spiegate con riferimento agli stati intenzionali che motivano gli attori individuali. Perfetto, ma bisogna capirlo. Azioni individuali. Perché diciamo azioni e non comportamenti? Perché diciamo individuali e non collettive? Le azioni individuali sono tipiche di individui innanzitutto e non di entità collettive come sindacati, stati, governi, perché sindacati, stati, governi sono fatti da individui, il capo del sindacato, i suoi iscritti, il primo ministro, i suoi funzionari. Quindi individuali è un aggettivo fondamentale. Ma perché azioni? Perché non comportamenti? I comportamenti sono di vario tipo. Uno starnuto è un comportamento. Cascare per terra perché si inciampa in un sasso è un comportamento, ma non è un'azione. E qui, in questa definizione, si insiste sulle azioni individuali e sulla necessità di spiegarle con riferimento agli stati intenzionali. Di che cosa si stia parlando, cosa siano questi stati intenzionali, è un bel argomento sul quale discetteremo nella prossima lezione.